Il 27 giugno 1980. Sono le 17:30. Dicono che il caldo quasi non si sente. Dicono che un forte temporale che rinfresca l'aria, che pioggia d'estate, nulla di più. Una normale perturbazione di giugno, dicono i bollettini meteo. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Borgo Panigale. E i taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi e sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce le regole che non sono scritte e che non sono codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi di anticipo. L'orario di partenza previsto da questo volo, il volo Bologna-Palermo, è fissato alle ore 18:15. Il tabellone però segna forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima sarei rimasta a casa. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunati 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta a ritardo. E molti si guardano, la hostess di terra è gentile. E intorno si sente, cosa è successo? E cosa è successo? Ci sono problemi, cosa è successo? Stanno lì tignosi nella sala delle partenze con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Altri prendono tempo. Sanno cioè che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. E allora che fai quando ti hanno detto che il tuo aereo è in ritardo di 113 minuti? Leggi un giornale, ti guardi intorno, ti rechi al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non hai potuto leggere al mattino. Dicono che arriveremo in ritardo. Cos'è successo? Cosa è successo? Dicono che arriveremo in ritardo. Luigi Andres è un medico dentista. Luigi si reca a Palermo perché ha un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. Vicino a Luigi c'è Cinzia Benedetti, è appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Poi c'è Francesco Baiamonte, commercia in carne. Per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Poi c'è Paolo Bonati, che deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra la società Emir. Poi c'è Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo, Alberto lo deve proprio prendere. A Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Poi c'è Alberto Bosco, che rientra a Palermo e si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Poi c'è Maria Vincenza Calderone, che torna a casa. Poi c'è Giuseppe Cammarata, che è un carabiniere come Giacomo Guerino. E poi c'è Arnaldo Campanini, che è di Parma, che a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. Poi c'è Antonella Cappellini, avvocato, che è attesa a Villa Igea alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Poi c'è Guelfo Gherardi. È il 27 giugno del 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse tante. I tecnici della Lamezia Terme lo avevano bello trasportato nuovo fuori dall'hangar, come un neonato. Era uscito fuori dall'hangar che sembrava un neonato. Tutto bello con la sua strumentazione fino ai minimi particolari. Alle 8.07 puntuali come un orologio svizzero decolla dall'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino che sono le 8.54. Poi via, una nuova partenza. Alle 10.12 minuti lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù, su e giù, su e giù per le aerovie. Sotto un cielo a tratti limpide, altre volte in mezzo a nuvole dure, nere, cariche di pioggia. Quando esce dalle perturbazioni, il pilota e i passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale, le 14.29 torna subito al punto iniziale, la Lamezia Terme. 39 minuti di ritardo, 16.10. L'aereo ancora in marcia, instancabile, sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo del cazzo che ormai è arrivato a 89 minuti. A Palermo punta Rasi. Arriva che sono le 16.59 e il 19 raggiunge Bologna che sono le 19.03. 94 minuti dopo l'orario previsto. E via, per il 19 c'è un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02. Poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. E il 19 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo D19, serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas CO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724, perché per raccontare una storia bisogna essere precisi. Per raccontare delle storie e per salire su un palco bisogna essere precisi. Non si può sbagliare, non si può dire che erano le 10.03 e poi erano le 10.05, no, erano le 10.03, perché nella storia che noi raccontiamo gli orari, le sigle, i nomi delle persone contano più di ogni altra storia. Anzi, insieme tutti questi elementi fanno la storia. E allora, questo 19 spetta nei cieli per la prima volta nel 1966. Si piazza la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte sopra deserti, sopra oceani, sopra città. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica. Un aereo fornito di un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria perfetta. Una toilette nell'estremità posteriore della cabina. Due ripostigli galley per la conservazione di cibo delle bevande, laggiù due porte d'accesso con scaletto incorporato e quattro uscite di sicurezza. I bagagli che sono stati caricati. 27 metri di apertura alare. 21 tonnellate di peso a vuoto. Una velocità massima di crociera di 903 km orari. Nel 1980 è di proprietà dell'Itava S.p.A., società di Catanzaro. C'è tutto in questo 19. Ci sono tutti gli elementi per poter volare. Sono le 19.03. È il 19 a terra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione, piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia IH870. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli implicati del Ministero delle Finanze e Rita Cuzzo, l'ingegnere dell'ANIS di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso, un rappresentante di prodotti dolciari e fitofarmaci, il macellaio Calogero di Cicco, poi Vito Gallo, Elvira Delisi, la famiglia Diodato, che si è presa perfino due carrelli. Sono le 19.08. Le porte dell'aereo si spalancano e i passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non incroceranno mai. Sono le 19.15. In 7 minuti sbarcano tutti. 19.23. Anche l'ultimo bagagliaio è montato sui carrelli. 19.00 vuoto. 10 minuti. Lo puliscono, lo sistemano. 19.33 è pronto per un nuovo servizio. E poi c'è Giacomo Filippi. C'è Vito Fontana, Francesca, il figlio Carlo che vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone che ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco, agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'hotel delle Parme di Palermo. Vincenzo Guardì che fa il piastrellista. E Grazia Guerri, la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono in una lista di passeggeri dell'Italia, un lungo, enorme foglio con la carta intestata dalla compagnia, con i posti già assegnati, con fumatori, non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori, 19.33. Si prega ai signori passeggeri di recarsi al box dell'Italia, 19.33. EH870. Il 19 in volo da Bologna a Palermo è una somma di lunghe attese e grandi speranze. E poi c'è Giuseppe Lachina, un fotografo ambulante. Poi c'è Gaetano La Rocca, un assicuratore, Paolo Licato, maresciallo in pensione della Guardia di Finanza, con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta. Poi c'è borsista all'Università di Palermo, Giovanna Lupo, casalinga, la figlia Francesca, Erika Massella, albergatrice con la sua sorella Rita, Maria Magnani, una commessa di una farmacia, nomi, cognomi e mestieri, gente che tu non conosci, che non sai chi sono, persone che puoi aver incontrato in un ristorante, alla Coop, in un concerto degli U2, chi sono. Saresti potuto salire anche tu su quell'aereo, per caso, eh? Chi sono? Pierantonio Torres, un commerciante di tessuti. Pierpaolo Ugolini, tecnico della SNAM. Sul 19 gli attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, Romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, Romana, allieva hostess. Paolo Morici, 39 anni, Romano, assistente di volo responsabile di seconda. Le 19.55. Le porte si chiudono. Tutto è sigillato, nessuno può scendere. 63 adulti, 14 minori, di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio. Ognuno nel posto assegnato, stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente, se n'è andata da poco. Italia, IH870. Benvenuti a bordo, welcome to board. Comandante si presenta e illustra il piano volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna, Borgo Panigale, dal Via Libera. e Cinobi si muove lentamente in direzione della pista, lentamente, poi si posiziona. Intanto la radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Bologna Ground. Italia 870, autorizzato. Temperatura 24, stop, orario sull'ora, avete l'ultimo bollettino. Davanti, davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro, sulla destra e sulla sinistra si scorgono alti aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco che si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari precisamente alla pista. Su quella di sinistra il 19 porta una scritta con vernice nera, ITG, 20.02, il rullaccio. Italia 870, autorizzato a Palermo, via Firenze. Ambra 13, salire e mantenere livello di volo 190, ripeta e chiami pronti al decollo. I motori sono a piena potenza, vibrano poco prima della partenza. Gli strumenti non registrano anomalie alcune, è tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta soltanto un segnale. Il pilota spinge avanti le manette e rilascia i freni e le ruote cominciano a macinare lentamente decine di metri, decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la sua forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra che si fanno pesanti. Manca poco, soltanto l'ultimo segnale. I flap scendono dal dosso delle ali, l'aereo non è più terra. È un balzo leggero, sottile, un balzo, un piccolo balzo leggero. È quasi impercettibile, un vuoto. Neanche ti accorgi, sei già oltre 100 metri di altezza. E il 19 è già aria e cielo. Sono le 20.08. Il volo 19 Italia decolla da Bologna con 113 minuti di ritardo. La torre di controllo gli ha assegnato un numero di identificazione, IH870. Sale su, sull'aerovia Ambra 12. Italia 870, il decollo agli 8, cambi, poi con Padova, informazioni. Con Padova, fin d'ora, 870. Arrivederci, Bologna. Quando sei su, cioè quando sei sopra le nuvole, tutto cambia, tutto diventa più bello. Quando tu sei sopra le nuvole, le grandi città diventano piccole città e i grandi paesi diventano piccoli paesi. Tu ti piazzi sulla sinistra, sulla destra e guardi giù e vedi, cazzo, ma quella è Parma! Quella è Parma! E noi qui sappiamo i bambini, e noi qui sappiamo i bambini che hanno le formine dentro nello zaino. Qui noi abbiamo un nugolo di bambini che domani vorrebbero andare al mare. E domani vorrebbero andare al mare a Mondello. Perché domani a Mondello si fa il bagno. Ci sono 26 gradi. Se a Palermo ci sono 26 gradi, che te lo dice la torre di controllo, che tu l'hai chiamata, quanti gradi ci sono? 26 gradi. Quanti gradi ci sono? 26 gradi, te l'ho detto prima. Tu sai che domani vai al mare, è semplice. Oppure certe volte accade, per esempio, che tu magari sei stanco, che sono le 22:30, magari ti sei preso l'ultimo aereo da Roma verso Milano. E magari vicino a te c'è un signore che ti dice, tu vuoi dormire, vorresti dormire. Ti dice, sa, la mia azienda ha preso il 2% in più rispetto allo scorso anno, ma che cazzo me ne frega, voglio dormire. E poi tutti quei bambini che fanno un casino bestiale, sono quelli che russano, ogni tanto ti trovi quello che russa, è un casino andare in aereo. E anche quella sera la stessa cosa. Sono le 20.07.00. Ci sono grandi occhi elettronici puntati su quell'aereo la sera del 27 giugno dell'80. I radar civili e quelli della difesa. Quello militare di Ferrara segue già la sua traccia. Gli hanno assegnato un numero, L-157. Sono le 20.20.26. Il 19 è allineato al radiofaro di Firenze. Il viaggio continua. Il pilota a questo punto prende contatto con Roma Ciampino. Buonasera, Rada di Roma. Buonasera, qui è LH870. Inserisca 1136 sul trasponder. Così noi lo autorizziamo a Palermo via Bolsena, Puma, Latina, Ponza, Ambra 13. 1136 sta arrivando per lei a Palermo come da piano volo. È su Firenze e praticamente mantiene da 190. E D9 H870 via la sinistra. Poi a destra, poi ancora a sinistra, in bocca Ambra 14. Autostrada del cielo che percorre la dorsale appenninica verso sud. Il sole è ormai calato dietro la linea dell'orizzonte. E tu quando sei su, quando cioè sei sopra le nuvole, ogni tanto ti chiedi, caspita, ma qui il sole se ne sta andando. E c'è un altro pezzo di mondo che si sta svegliando. E noi tra poco andremo a dormire, tutti quanti. Magari in Australia, in Nuova Zelanda, tra poco si stanno svegliando. Ma ci sono i bambini che continuano a far casino, quei rompicoglioni che continuano a russare, basta! Vogliamo andare al mare, mettiamoci d'accordo. ...870... A che distanza è da Firenze? Siamo prossimi a Pereto, la 15 miglia sud, e allora ci richiami a 20 miglia. Ok, ok, non si arrabbia, stabilizzato, ci stiamo stabilizzando, nessuna turbolenza in vista, ogni cosa sembra perfetta e sotto controllo dei radar alle 20, 24 minuti e 45 secondi. 21 miglia per la 870, salga a 2.30. A 2.30, lascia poi la 190, sono le 20.26 in punto. 20.26.00. Il volo del 19 è inarrestabile. Il pilota comunica ancora con il radar del centro di controllo di Ciampino. 870, identifichi. Arriva, arriva, arriva. Ok, è sotto radar. Vediamo che sta andando a Grosseto. Ma che prua! La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 di prua. Ci dobbiamo ricredere sulla funzionalità del VOR di Firenze. Eh sì, qua in effetti non è che vada molto bene. Non ho capito niente. Non va bene qua stasera. Non va bene. Non si sente. E allora ha ragione, collega. Sì, pienamente ha ragione. E allora ci dica che cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Ecco. Ecco adesso. Ecco adesso sta rientrato, eh. Quindi praticamente. Ecco, adesso è allineato. Perfetto, oh, è allineato. Mantenga questa prua che andiamo bene. Oh! Ma noi non ci siamo mossi! Non ci siamo mossi! Guardi che allineato! Noi non ci siamo mossi! Il controllore segue la traccia del 19 e gli appare dritta sullo schermo e mantiene il contatto con l'aereo. Sono le 20.34.50. Buonasera, qui è la 870 a 2.90 e su Bolsena. Contatto radar come autorizzato, bene, 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 sono le 20.39.43, Ciampino consiglia al pilota del 19 di cambiare radicalmente la frequenza della radio, d'ora in poi trasmetterà su 134.2 MHz, 870, 134.2 MHz, buonasera. Grazie, buonasera. Prego. Sono le 20.40. E l'aereo giunge all'altezza di Roma. È sbandato leggermente a destra sull'incrocio tra Amba 14 e Green 23. Le carte militari aeronautiche, il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Amba 14 e taglia verso il mare e sorvola pratica di mare. E in questo momento è sopra la lunga distesa del Mar Tirreno, o dalle colonne d'Ercole fino a Cipro. Quando sei sopra un aereo, tu puoi vedere l'intero Mar Mediterraneo. Puoi volare sbandando leggermente a destra oppure poi a sinistra. Vedere tutte le inclinature del mare. Vedi le piccole crespe bianche. Oh, ma quella è una nave! Piccolo punto a 10.000, quella è una nave! Teniamo la 195, ecco, mantenga la 195 e poi andrà un po' più giù di polsa di qualche miglio, mantenga la 195. Alle 20.50 sull'isola di Pozzi. La sorvola ed imbocca l'aerovia Ambra 13, che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede passare leggermente l'aereo spostato ad ovest dell'isola e chiede al pilota di richiamare su Amba 13 Alfa, 80 km a sud di Ponza, 3 minuti prima delle 21. 115 miglia per Papa Alfa, cioè scusi, per Papa Romeo Sierra, mantenga la 250, ricevuto IAC 870, può darci uno stimato di Raisi. Sì, Raisi, lo stimiamo intorno ai 13. Quanto è la temperatura a Punta Raisi? 26 gradi. 26 gradi. Domani si va al mare, domani si va al mare. Sono le 20.58. Le grandi parabole della difesa aerea seguono il 19, che è nulla di più di un puntino che si muove in mezzo ad altre tracce tutte ancora da decifrare. Altri aerei, un traffico fuori dal comune. Che casino, eh? Tutti si sono dati appuntamento alle 21, che è? Tutti stasera intorno a Ponza e Ustica, che è? Spostatevi un po' sulla destra, sulla sinistra, cos'è sto casino? Il sito di Massala c'è un sottufficiale che sta guardando la scena e sta guardando lo schermo, segue tutti i punti che si spostano in lungo e largo del terreno. Per il 19 dell'Italia IH870 sarebbe già pronto un nuovo codice AJ421. E il sottufficiale davanti allo schermo dice: ah oh, sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa. Ha fatto pure un salto da canguro. Punto Condor. Sono le 20.59. Prima una barzelletta, poi una risata. Alla fine quella del pilota del 19 sarà l'ultima parola ingoiata di traverso. Forse. Forse vede qualcosa di inverosimile, forse. Forse lo stupore, forse. Forse la lingua piegata sul palato. Forse neanche una frase, forse. Le mani che non rispondono. Nemmeno il cervello, la radio che non riesce ad attivarsi. Fosse la paralisi o fosse una frazione di un secondo, fosse una mezza parola. Qua! Si perdono le tracce, ma si perde il 19. Si perde il 19 dove finisce l'area del radar di Ciampino, punto Condor, poco più a sud. Punto Condor è un profondo buco nero nella copertura radar del traffico civile. Se tu lo riesci a superare, l'aereo dovrebbe in teoria riapparire sugli schermi radar di avvicinamento di Palermo. Altrimenti Condor diventa un punto di non ritorno. In quel vuoto che è uno spazio di cielo che non è ancora terra. Gli aerei vengono seguiti e separati tra loro da un controllore che non osserva le tracce, ma comunica con i piloti via radio. Lo dicono le regole, è tutto conforme al sistema, esattamente in linea con le procedure nazionali ed internazionali. Punto Condor, 39 gradi, 43 primi nord, 12 gradi, 55 primi est. 4 minuti e 15 secondi dopo. Il 19 non comunica più con Ciampino, neppure con Palermo. Dalla radio c'è soltanto silenzio. Roma tenta il contatto. Italia 870. Quando pronti, autorizzati a 110. Richiamate lasciando 290, attraversando 150. Italia 870, qui è Roma. Dall'altra parte c'è un leggero, piccolissimo fruscio. Da quelle radio mal sintonizzate che puoi ascoltarvi quando eri piccolo di notte, che producono soltanto fastidio alle nostre orecchie. Lo strano silenzio che preoccupa tutti. Così Ciampino chiama ancora Punta Raisi. Oh, ho perso il contatto con la 870. È con te per caso? La risposta è negativa. Passa un minuto e Roma tenta un'altra volta, poi chiama un aereo dell'Air Malta che sta a poche miglia da Punto Condor. Air Malta, this is Rome. Go ahead, this is Air Malta. Poi Roma chiama ancora a Palermo. Fammi una cortesia, l'Italia 870. Io non ce l'ho in contatto, ho capito. Guarda se lo vedi su radar. Sto provando con Moro, vediamo se lo vede lui, vediamo se vede Moro. Sono le 21.14 e l'Italia 870 non risponde, sparito nel buio, sparito dai radar, caduto nei fondali del mare con il suo carico di persone, di piani di volo, di bagagli, di occhiali, di bambole, di giornali, di agende, di quaderni, di capelli, di facce, di volti, di sogni, di speranze, di rabbia, di delusioni, di progetti, di sorrisi, di abbracci, di vite sospese. A un certo punto il radar si chiama Barca, è quello di Ricola, in provincia di Napoli. Anche lui dipende da Martina Franca. Sì, noi l'abbiamo visto in aerovia, l'abbiamo fatto friendly, amico. Comunque Quercia sta vedendo, ha detto che se riesce a trovare questo India Hotel ci fa sapere qualcosa. Confermiamo che non l'abbiamo mai controllato, nessun contatto. Ormai è certo. Al 19 Italia IAC 870 non è più cielo e non è più nemmeno terra. È diventato mare e sabbia in fondo agli abissi. Di poco accanto ad una nave romana, a pochi passi da un vascello del XVII secolo, con la prua rivolta verso un caccia della Seconda Guerra Mondiale. 3.700 metri in uno dei punti più profondi del Tirreno. Tutti lo sanno. i controllori di volo militari e civili, i vertici dell'aeronautica militare, dei servizi segreti, gli apparati di sicurezza dello Stato, perfino i politici, tutti, tutti, tranne i familiari delle vittime. Quelli che attendono ancora all'aeroporto di Palermo Punta Raisi, quelli che da casa incalzano i centralini telefonici intasati dell'Italia, del Ministero della Difesa, dell'Aeronautica, quelli che cercano tutti i momenti, in quelle ore, una risposta plausibile. Perché? Perché un aereo pieno di persone che volevano sostanzialmente andare al mare non li hanno fatti più andare? Perché? Novità niente, dice un tenente colonnello del reparto informazioni che parla al telefono con il colonnello comandante del secondo reparto di Ciampino. Novità niente, adesso stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa, no? E però sembra che hanno guardato quando glielo abbiamo detto e noi si sperava che loro avessero seguito le due tracce, l'Italia sotto e l'Air Master sopra. E avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia dell'Italia, però dice che non stavano guardando perché hanno un'esercitazione. C'era l'esercitazione. Sì, c'era un'esercitazione. Dice che vedono razzolare diversi aeroplani militari americani e io stavo pure ipotizzando quasi un'eventuale collisione. Sono ore concitati i telefoni che collegano i vari siti civili della difesa, sono caldi, 220400, torre di controllo di Grosseto, conversazioni normali tra militari. Oh, questo è un discorso che non si deve fare qui, eh? Allora è chiaro, non c'è bisogno veramente, i soccorsi, scusa, ascoltami bene, io sono un tizio su un Phantom, non far confusione con un Phantom che qua si prende, si distanzia, tutti distanzi da questo traffico e via, il Phantom si va a mettere, anche se la fanno chiuso tutto e perciò l'aeronautica non si pensava a mettere, e qui poi il governo, quando sono americani non valgono un cazzo, lì devi parliamo di radar, ma tu cascasse il mondo, cascasse il mondo, e l'altro dice, è scoppiato in volo. Il tenente di Martina Franca chiama alle 22.35 il maresciallo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Salve maresciallo, c'è l'ufficiale. Guardi, dica a me per cortesia, non cerchiamo sempre l'ufficiale, cioè no, perché è una cosa abbastanza seria. Perché io mica mi metto a ridere. Benissimo, è caduto un DC-9 lungo la rotta che porta da Bologna a Palermo. Punto stimato 40 gradi nord, 13 gradi e 20 prima est. Questo è il punto dove è caduto, non il punto dove è caduto, ma l'ultimo punto noto. E a lei, chi gliel'ha detto che è caduto? Guardi che questo qui doveva atterrare alle 21.13 a Palermo, sì, ma queste notizie io ce le ho tutte quante. Lei mi ha detto che è caduto, chi gliel'ha detto? Io penso che sia caduto. Ecco, lei pensa. No, ma le mie supposizioni sono abbastanza serie. Pure le nostre, purtroppo. Uno cerca sempre di sperare che non sia così. Se lei mi dice, io devo fare delle comunicazioni. Se lei mi dice che è caduto, io devo dire che è caduto. Guardi, questo qui l'ultimo contatto l'ha dato alle 20.56, poi non si è visto più. Quindi se non è caduto io non so cosa abbia fatto questo. Sì, questo. Però siccome noi dobbiamo fare delle telefonate, un sacco di telefonate, se non siamo sicuri, Benissimo, un'altra cosa. Un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di Roma mi ha detto che in zona c'era un traffico militare americano. Ora, io vorrei sapere se c'è qualche portaerei, perché in tal caso, se è così, noi chiediamo l'intervento degli americani, no? Se c'è la portaerei in zona, deve saperlo da Martina Franca, perché hai radio in zona. Martina Franca non lo sa se c'è la portaerei in zona. E figuriamoci se lo sta lo Stato Maggiore. E come facciamo a sapere se c'è la portaerei lì? Che ne so? Voi siete lo Stato Maggiore, il centro operativo, se non lo sapete voi. No, non lo sappiamo. Vabbè, allora vi ho informato soltanto di questo, Adesso faccio altre telefonate. Arrivederci, arrivederci. Pronto? Pronto, io volevo sapere, lei mi ha detto che è caduto, no? È caduto o no? Se è caduto mi deve dire chi le ha dato l'informazione. Guardi, queste sono supposizioni che io sto... Chi le ha dato l'informazione? E vabbè, la supposizione, teniamocela qua. Chi le ha dato? Va bene, senti, allora io agisco come meglio penso. E mi accollo tutte le responsabilità, perché non è che posso andare sul posto a vedere se ci sono cadaveri e poi dire che effettivamente è caduto, va bene? Pronto? 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 Sì, pronto. Quindi io agisco adesso e mi assumo tutte le responsabilità del mio comportamento, perché io non posso a questo punto, dopo un'ora, che quella era non dà più notizie, un'ora e mezza, dire che non è caduto. Ambasciata americana, buonasera. Non c'è un cazzo di nessuno qua. Che confusione, c'è un casino dentro nel centro radar di Ciampino. Voci che suggeriscono chi sta chiamando l'ambasciata americana, altri intervengono, ognuno sembra parlare per i fatti propri, ma il senso dei discorsi ci sta tutto. Ci sarebbero 81 persone morte. Quindi penso sia abbastanza importante da chiamare qualcuno. Il centralista dell'ambasciata americana comprende il significato della frase e prende tempo. Ok, aspetti un momento, gli dice. Nel centro di controllo di Ciampino però la tensione alle stelle, tutti parlano a ruota libera. Tracce che scadono dai radar. Esercitazioni in corso sul terreno. Phantom americani abbattuti e quel 19... è proprio lì, sta in mezzo. Ci sarebbero 81 persone morte, quindi penso sia abbastanza importante chiamare qualcuno. Chi c'era? C'era un'esercitazione, eh? C'era un'esercitazione in giro, americana, chi? 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, ci siamo, ecco, sta scadendo adesso, 20.56 sta scadendo. Il militare che parla si riferisce ad una traccia del 19 che svanisce nel nulla. C'è di tutto. Come quando qualcuno a un certo punto dice... digli di telefonare a Palermo, appunterai. Beh, il giornale di Sicilia, lo sanno loro. Parlasse col direttore dell'aeroporto di Punta Raisi. Ma chi li ha avvisati a questi del giornale di Sicilia? Ma guarda, l'unica cosa che era riuscita a beccare qualcuno dell'ambasciata era da riuscire a parlare con qualche americano di Sigonella. Di Sigonella. Telefoni a Sigonella. E gli dici... ma voi quando è cascato un panto, chi cazzo chiamate degli americani? Ecco, è cascato un aereo civile italiano. A distanza di 31 anni. Si conoscono molti retroscena dell'abbattimento del 19 IH-870 dell'Italia. Una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessun incidente aereo, nessuna bomba scoppiata a bordo, caro Giovanardi. Indagine accerta. La presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il trasponda spento. Tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo le autostrade del cielo percorse dal 19. Si andrà avanti fino al processo. 19 anni di accertamenti. 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie, controperizie. I giudici assolvono i generali Zeno Tascio, Corrado Melillo e prescrivono il reato di alto tradimento per i generali Franco Ferri e Lamberto Bartolucci. Il 19 IH-870, La storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tante altre. Con il cielo limpido e gli strumenti che non segnalano nessuna anomalia. Senza particolari problemi di meteo operativi, solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità continua di radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine. Una tratta neanche lunga da nord a sud, poco più di 600 miglia, uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e il centrierada. Tutto normale. In un paese che però non è normale. Cioè un paese ancora oggi a sovranità limitata, dove tutte le informazioni necessarie a chi indaga sulle stragi vengono insabbiate. E allora, per concludere, vorrei mettere in fila i fatti, cioè quello che Pier Paolo Pasolini, nel suo libro sulle stragi, Io so, diceva: io so perché sono un giornalista, un intellettuale, uno scrittore. Io so, ma non ho le prove, ma io so perché sono uno che mette in fila i pezzi disorganizzati di uno stesso mosaico. E allora cominciamo a mettere in fila i fatti. 12 dicembre 1969. Scoppia una bomba in Piazza Fontana. 17 morti più Pino Pinelli, 18 e 100 feriti. A oggi nessuna giustizia. 17 maggio 1973. Strage alla Questura di Milano. 4 morti e 100 feriti. Ad oggi nessuna giustizia. 28 maggio 1974, 8 morti, 100 feriti, Piazza Loggia, Brescia. A oggi nessuna giustizia. 4 agosto 1974, treno Italicus, 18 morti, 200 feriti. Ad oggi nessuna giustizia. 2 agosto 1980, 85 morti, 200 feriti, ad oggi c'è una giustizia. Ma non si sono ancora trovati i mandanti politici delle stragi. 23 dicembre 1984, antivigilia di Natale, 18 morti, 200 feriti, San Benedetto Val di Sambro, ad oggi non vi è giustizia. 23 maggio 1992, strage di Capaci. Sono stati trovati gli esecutori materiali, ma non i mandanti, ad oggi nessuna giustizia. 19 luglio 1992, strage in via D'Amelio, Paolo Borsellino, gli uomini della scorta. Trovati gli esecutori, ad oggi nessun mandante politico. 27 maggio 1993, strage di via dei Giorgofili. Sono stati trovati gli esecutori materiali, ma non i mandanti politici. 27 luglio 1993, via Palestro, 6 morti. Esecutori, nessun mandante politico. Questo è il mosaico del grande libro delle stragi di oggi. E poi gli omicidi politici, quelli di Fausto Iaio, Alceste Campanile, Roberto Franceschi, Saverio Saltarelli, Piero Bruno, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi, Giorgiana Masi, quelli di mafia dove non sono stati mai trovati i mandanti politici. Della strage di Rocco Chinnici, piuttosto che di tanti altri omicidi politici come quelli di Montana e Cassarà, tra i più gravi. Quello di Ustica non è stato un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi finalizzata alla neutralizzazione della verità. Per Piazza Fontana, Ustica e tutte le stragi sono fatti espatriare capi dei servizi segreti. Sono stati pagati i falsi testimoni per intorbidire le acque all'interno dei processi. Sono sparite prove oculari, prove di testimoni oculari. DC9IH870. È la storia di 81 persone. 77 passeggeri e 4 dell'equipaggio. Nomi e cognomi, mestieri, uomini, donne e bambini che erano partiti felici e sereni da Bologna e che a Palermo non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica dunque nessuno è stato. Forse un giorno ci diranno che l'aereo Itavia IH870 non è neppure partito. È partito? Non è partito. Grazie. Grazie.